Valmora presenta Sete di tennis con Federico Ferrero.
Ciao, io sono Federico Ferrero e questa è la prima puntata di Sete di tennis, un podcast che pubblicheremo ogni settimana e nel quale cercherò di raccontare storie, aneddoti, personaggi, curiosità dell'attualità e del passato dello sport che amiamo, insomma cose che mi colpiscono, che mi hanno colpito e che secondo me vale la pena raccontare. Ovviamente per questa prima puntata non potevo fare a meno di dedicarmi al Master, così come lo chiamiamo noi appassionati, il Master che in realtà ha un nome ufficiale, sono le NITO ATP Finals e che per il terzo anno si disputano a Torino. Ecco, soprattutto magari i più giovani o quelli che seguono il tennis un po' meno possono dare per scontato tutto questo, ma in realtà vi posso assicurare che non è così. Il torneo è un torneo speciale e adesso proverò a spiegarvi in breve il perché. E non è assolutamente normale che in un paese come il nostro sia arrivato un appuntamento tanto importante dopo che il Master ha girato il mondo da che è nato, toccando i posti più importanti in cui si è giocato a tennis in tutti i continenti. Però l'Italia non era mai stata sfiorata da questa possibilità e invece sta per cominciare la terza edizione delle ATP Finals e chissà, potrebbe anche essere che ci sia un rinnovo di questo impegno tra l'ATP e la città di Torino. Si sta lavorando in questo senso, l'impegno economico è importante, però ci sono delle buone avvisaglie. Comunque, il Master, il Master è un animale strano, l'ho sempre visto così. È nato per una ragione molto semplice. Nel 1970 Philippe Chatrier, che è stato una figura monumentale nel tennis, ha ricoperto tantissimi ruoli, si era messo d'accordo insieme a un ex tennista professionista di valore assoluto e poi grande manager e organizzatore di eventi, Jack Kramer, per cercare di creare un circuito che si chiamava Grand Prix e che adesso è ATP Tour ormai da un bel po', che appunto potesse convincere i migliori giocatori a smettere di frequentare circuiti paralleli. Ormai nel 1970 non c'era più la distinzione tra dilettanti e professionisti, quella era caduta nel 1968, era una grande ipocrisia che impediva ai grandi di disputare gli slam perché non potevano essere pagati. In realtà chi li giocava qualche sottobanco lo riceveva, però diciamo che tanti fuoriclasse, da Rod Laver a Stan Smith, Ken Roswell, John Newcomb, avevano deciso di optare per le esibizioni baraccone strapagate e quindi dovevano rinunciare a disputare i tornei più importanti del tennis. E finalmente dal 68 in poi questa cosa è scomparsa, però esistevano ancora circuiti paralleli come il WCT, l'NTL, erano dei mini circuiti che cercavano di ingaggiare i migliori giocatori a suon di soldi. Il Master quindi risponde a questa esigenza di creare un circuito, appunto il Grand Prix, che copre tutta la stagione e poi alla fine dell'anno i migliori si qualificano per disputare un torneo tra loro, ben pagato pure quello. La prima edizione si disputò a Tokyo e la vinse Stan Smith, che tutti conoscono per le scarpe. In realtà si dimentica che prima di tutto è stato un campione di Wimbledon e non solo. Comunque il Master, proprio per la sua genesi, ha una formula che dal punto di vista del Vangelo del tennis potrebbe anche essere discussa, perché la regola aurea del nostro sport è che chi vince va avanti, chi perde se ne va a casa. Non ce l'hai una seconda possibilità. Semmai hai un torneo la settimana successiva, quasi sempre, per poterti rifare. Invece il Master fa sì che tu possa perdere, ma non essere eliminato. Addirittura perdere contro un giocatore, ritrovarlo più avanti e magari batterlo, cosa che peraltro è successa più di una volta nella storia di questo torneo. Quindi il fatto che manchi l'eliminazione diretta e ci siano i gironi, in un certo senso rende la competizione differente. E infatti si è anche assistito a qualche episodio un po' particolare. Nel 1980, capito questo, si era in piena era del dominio del tennis statunitense. Pensate che circa 40 anni fa, diciamo all'inizio degli anni 80, settimana sì, settimana no, c'erano almeno 6 o 7, a volte anche 8 statunitensi tra i primi 10. Cioè, più che una supremazia, era un monopolio. E quindi giustamente, come nello spirito di questa manifestazione, il Master si giocava lì, perché il tennis era rappresentato in massima parte degli Stati Uniti e c'è stato un lunghissimo matrimonio tra il 1977 e il 1989 tra le Finals e il Madison Square Garden di New York. Ebbene, nel 1980 cosa successe? Che Bjorn Borg, che era un po' lo spauracchio generale, perse una partita nel suo girone, non si qualificò per primo e quindi sarebbe sì passato in semifinale, ma come secondo. Nell'altro girone Ivan Lendl, che temeva moltissimo Borg, doveva affrontare Jimmy Connors. Lendl clamorosamente perse apposta quella partita, cioè la giocò proprio con una mano in tasca, con questo ragionamento: io perdo, così anch'io passo per secondo nel mio girone e in semifinale non ritrovo Borg, che è secondo del girone, quindi affronterà il primo del mio girone, che appunto fu Connors. Connors diede in diretta televisiva del chicken, del pollo, a Lendl, e sottolineando quella che è una delle debolezze storiche di questo torneo. Sono poche, ma non sono trascurabili. E c'è proprio il fatto che non esiste la regola del vinci vai avanti, perdi vai a casa, quindi si possono fare calcoli. E i calcoli, lo sappiamo, sono uno dei nemici principali dello sport. Ciononostante, esiste un contraltare. Prima di tutto è l'unico torneo al mondo nel quale il più scarso è un top 10. E non solo, la possibilità di vederli all'opera più volte fa sì che il pubblico possa godersi davvero una settimana della creme del tennis mondiale. E questo indubbiamente è un aspetto da non sottovalutare. Ecco, quando dico che il Master, anzi chiamiamole con il loro nome, le ATP Finals, hanno cercato il suo genius loci, il suo campione, il suo spirito locale, beh, credo di dirlo a ragion veduta, perché si è sempre cercato di costruire questo evento intorno quantomeno a un campione. Ovviamente non è sempre stato così, ci sono state edizioni per esempio dopo quelle tedesche nel 2000 a Lisbona, quando vinse Guga Kuerten, poi le 5 edizioni non consecutive a Shanghai, dove il campione locale non c'era, e poi i 2 anni più strani di tutti, a mio avviso, il 2003-2004, quando il miliardario texano Jim McInvail si portò a casa le ATP Finals perché era comodo guardarsele in un circolo che assolutamente non aveva dimensioni caratteristiche blasone per un torneo del genere. Infatti sono state 2 annate, sì certo, festeggiarono il primo successo di Federer, delle 6 Finals vinte da Federer in carriera, il primo e il secondo, però insomma da altri punti di vista sono state edizioni giustamente anche dimenticate. Quando i grandi, quindi McEnroe, Connors, Lendl, che era stato naturalizzato, erano statunitensi, tendenzialmente si giocava lì. Dopodiché le forze del tennis hanno cominciato a riequilibrarsi un pochino di più verso l'Europa e allora negli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, abbiamo visto edizioni del Master disputate per esempio in Germania, che fosse Francoforte oppure Hannover, perché c'erano Boris Becker e Michael Stich, che infatti sono andati a segno entrambi nel torneo dei maestri. E poi Londra, ecco, Londra che ha preceduto Torino, ha avuto uno sposalizio piuttosto lungo con le Finals alla Royal Albert Hall, 12 edizioni, e tutti speravano che prima o poi Andy Murray, che quando perdeva era scozzese, quando vinceva era inglesissimo, ancora più che britannico, e speravano che proprio Murray potesse andare a segno, e così è accaduto nel 2016. Dopodiché ci sono state altre affermazioni di campioni locali, non so, ricordo per esempio Leighton Hewitt a Sydney, e insomma indubbiamente la scelta di Torino è stata dettata da molti fattori, ma secondo me non secondaria è la considerazione che per la prima volta, da che noi conosciamo il tennis professionistico, c'è un movimento di eccellenza italiano capace di puntare ai traguardi massimi, quindi gli Slam, quindi i Master 1000 e gli ATP Finals, che dal punto di vista gerarchico sono appena sotto i 4 tornei che fanno la storia del tennis, quindi Open d'Australia, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Del resto, se noi andiamo a vedere la storia di questo torneo, torneo che premia la qualità ma anche la continuità. Molto raramente abbiamo assistito a qualificazioni da parte di giocatori italiani. Il primo a guadagnarsi un posto nel torneo dei maestri era stato Corrado Barazzutti nell'edizione del 1975. Dopodiché Adriano Panatta, non nel 76, che è stato il suo anno d'oro, ma nel 1978. Bene, in entrambe le occasioni non andò bene, né a Corrado né ad Adriano, che persero piuttosto nettamente nei loro gironi di appartenenza. In realtà, mentre Corrado Barazzutti aveva un tennis che si adattava molto più ai terreni lenti, quindi la terra rossa, la terra verde, e al coperto sintetico ai tempi molto rapido faceva fatica, in realtà il tennis di Adriano Panatta invece poteva adattarsi molto bene un po' a tutte le superfici del tennis, tant'è vero che lui alla fine il suo slam, pur avendo un tennis eminentemente d'attacco, lo ha vinto dove? A Parigi. Il suo torneo più importante dopo Parigi è stato Roma, pure quello sulla terra. La Davis a Santiago si è giocata sulla terra, sempre in quel finale del 1976, però Adriano Panatta è un giocatore che se la cavava bene, molto bene anche sul cemento, dove giocò una splendida partita agli US Open persa contro Jimmy Connors quell'anno, il 78, eppure sull'erba. Grida ancora vendetta quel suo match perso a Wimbledon 1979 contro Pat Dupré, perché lì poi avrebbe affrontato Roscoe Tanner in semifinale e Bjorn Borg in finale, e Adriano spesso ha detto: io con Borg me la giocavo, lui lo sapeva che io pensavo di poterlo battere. E vabbè, con i se e con i ma non si costruisce la storia, però diciamo che Adriano aveva senz'altro un tennis più universale, però ha avuto poca continuità. Infatti in realtà, a parte la sua annata strepitosa al 76 e poi il 78, non ci furono più per lui altre occasioni per qualificarsi al Master. Ebbene, a Torino le cose sono cambiate, ma in realtà già prima di Torino, perché ad aprire la strada è stato Matteo Berrettini. Dopo una carestia lunghissima, ci siamo attraversati tutto il deserto finché nel 2019, grazie ai suoi risultati culminati con la semifinale agli US Open, Matteo Berrettini si è qualificato per il Master che si è giocato quell'anno a Londra. Non ci capì molto Matteo per sua stessa ammissione, però il valore degli avversari e l'esperienza di essere nel circolo esclusivo dei migliori la pagò. Matteo avrebbe potuto sicuramente recitare un altro tipo di copione nell'edizione della ATP Finals di Torino di 2 anni fa, l'anno in cui giocò la finale di Wimbledon persa contro Novak Djokovic. Purtroppo, come gli appassionati sanno, andò a finire male, perché nella sua prima uscita contro Alex Zverev si infortunò. Purtroppo l'infortunio è una delle ricorrenze nella carriera di Matteo, che infatti in questi mesi è fermo e lo ritroveremo soltanto a inizio 2024. E quella è stata veramente, credo, una delle batoste peggiori da accettare per Matteo, perché giocare il Master in casa sua e farsi male alla prima partita veramente sa di sfiga, chiamiamola con il suo nome. Ecco, io credo che il genius loci che cerca il Master sia alla fine Jannik Sinner. Jannik Sinner in realtà non è nuovo a questa esperienza, perché proprio nell'anno della seconda qualificazione di Berrettini, nel 2021, arrivò al Master quando molti si aspettavano potesse già essere titolare, invece entrò come riserva. Dopodiché, grazie, tra virgolette, al malanno di Berrettini, un guaio muscolare agli addominali, poté esordire. Giocò peraltro una partita splendida, persa soltanto 7-6 al terzo set contro Daniil Medvedev. In realtà Sinner quell'anno sì, si sarebbe anche potuto qualificare come titolare se non avesse fatto un pasticcio nel torneo di Vienna, facendosi intortare dallo show messo su da Francis Tiafo. Beh, quest'anno comunque Sinner si è preso la rivincita sia su Tiafo sia sul torneo di Vienna, vincendolo in maniera entusiasmante. Insomma, uno dei suoi obiettivi, anzi l'obiettivo dichiarato a inizio stagione per lui, era la qualificazione al Master, che ovviamente portava con sé la speranza implicita che ci potesse essere un grande successo. È arrivato, perché ha vinto il suo primo torneo 1000, ha giocato una semifinale in uno slam a Wimbledon, e quindi può essere davvero un grande protagonista di questa edizione dell'ATP Finals a Torino. anche perché Sinner ovviamente non è piemontese, però insomma è un giocatore che ama le condizioni di gioco piuttosto rapide e indoor. Questa è stata una sua caratteristica fin dagli inizi, da quando ha vinto il torneo Next Gen, che ai tempi si giocava a Milano. E Torino può essere veramente il palcoscenico sul quale può ricevere quella spinta in più che può servire per un torneo che non ti consente pause, nel senso che non ci sono avversari comodi, non ci sono partite facili. L'unica strategia che si può fare, come dicevo poco fa, è quella legata ai punti, ai set, alle vittorie e alle sconfitte, quando bisogna chiudere il discorso dei gironi. Ma lo abbiamo visto anche l'anno scorso, Djokovic già qualificato per le semifinali, giocò alla morte contro Medvedev, perché i veri campioni poi alla fine rifiutano di fare, salvo eccezioni, calcoli e strategie a tavolino, e se la giocano fino in fondo, anche per mettere una crocetta accanto al loro nome in rivalità che poi si ripropongono nel corso della stagione. Beh, sarebbe bellissimo ovviamente che proprio la città di Torino, che è un po' anche la mia città, visto che io sono piemontese, abbracciasse un successo di Sinner. Mi piace anche pensare che questa sia la prima edizione delle ATP Finals con Torino, che ormai ha abbracciato e accolto le finals finalmente senza limiti. Del resto, purtroppo, la prima edizione, quella del 2021, era stata pesantemente condizionata dal Covid. Al di là del maltempo che si mise di traverso pure lui a complicare gli ingressi e le uscite dal palazzetto, in realtà erano proprio le regole di sanità pubblica che avevano complicato le cose. L'organizzazione era ancora in rodaggio, e dopo il 2022, nel quale invece si è potuto sostanzialmente lavorare a regime, io credo che Torino sia veramente adesso pronta ad accogliere la sua edizione più bella di questo torneo. Un torneo che, per tornare a una considerazione che facevo poco fa, ormai è diventato praticamente europeo, nel senso che non è che manchino i giocatori statunitensi di qualità, ce ne sono, però gli Stati Uniti hanno veramente perso del tutto la loro supremazia nel nostro sport, e addirittura quest'anno non ci sarà nessun rappresentante statunitense alle finals. E questo nonostante ci siano giocatori come Taylor Fritz, Tommy Paul, il rampante Ben Shelton. A me piace moltissimo peraltro il figlio di Petr Korda, Sebastian Korda, lo stesso Tiafo, sono tutti giocatori che stanno tra la decima e all'incirca la ventesima, venticinquesima posizione, quindi io credo che sia un'assenza destinata a terminare, anche perché non ha senso che gli Stati Uniti non abbiano rappresentanti nel torneo dei maestri, ma così è. Sarà una questione in casa Europa anche quest'anno, e sarà una questione neanche più di cambio della guardia, perché ormai il cambio è avvenuto. Rafa Nadal quest'anno si è chiamato fuori, e nel 2024 sarà con buone probabilità la sua ultima stagione, ma ovviamente qui non c'è. Peraltro Nadal ha sempre avuto un rapporto conflittuale con le finals, vedi per la superficie, tant'è vero che lui aveva proposto di ruotare le superfici sulle quali si gioca il Master: un anno la terra, un anno il cemento, un anno l'erba, un anno il sintetico, per rendere, lui diceva, la competizione più democratica, quando in realtà io non sono d'accordo, nel senso che il Master ha una sua formula, una sua storia, una sua collocazione, e quella è, io non starei a toccarla. Del resto, per esempio, manca un torneo Master 1000 sull'erba, eppure l'erba è la superficie sulla quale è nato il tennis e sulla quale per lungo tempo si sono giocati 3 dei 4 tornei dello Slam, eppure nessuno mi sembra lamentarsi più di tanto della mancanza di un grande torneo ATP su questa superficie. Comunque, mancando Rafa Nadal, Federer l'abbiamo salutato ormai un anno abbondante fa, beh, rimane un grande zio, il senatore Djokovic, che è l'unico over 30 e anche over 35 nella specie di un campo di partecipazione, che invece si è notevolmente svecchiato con finalmente l'arrivo della nuova generazione. Ci sono tanti giovani, Carlos Alcaraz che ha 20 anni, e qualche mese, Jannik Sinner che di anni ne ha 22, Holger Rune che se non ci saranno sorprese dell'ultimo momento sarà presente come titolare e anche lui ha 20 anni e poco più, insomma dopo un periodo nel quale la vecchia guardia sembrava non disposta a lasciare spazio a ragazzi che nel frattempo sono invecchiati, io mi ricordo la generazione dei Berdych, degli Tsonga, dei Nishikori, dei Cilic, tutti giocatori che probabilmente pensavano, speravano che i fenomeni lassù prima o poi mollassero, invece alla fine hanno mollato loro per primi. Beh, adesso invece Djokovic a parte, che è un fenomeno a sé stante, c'è stato questo ingresso prepotente di giovani e insomma Sinner ha di fronte a sé una sfida molto complicata, sì, però dobbiamo considerare una cosa, che con le ultime due vittorie ottenute su Daniil Medvedev, con lo storico di equilibrio e anzi di supremazia di Jannik su Carlos Alcaraz, beh, se dovessimo metterci a scrivere un bilancio dei più e dei meno, emergerebbe che l'unico giocatore che Jannik Sinner deve veramente temere nelle ATP Finals di Torino è Novak Djokovic. Tutti gli altri ha dimostrato ormai che sono alla sua portata. Allora, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Sete di Tennis e vi voglio lasciare con una suggestione e un invito. Cominciamo con l'invito. Chi di voi è così fortunato da avere i biglietti per la ATP Finals? Insomma, se è la prima volta sarà un'avventura straordinaria e probabilmente andrete anche alla scoperta di una città molto particolare, affascinante, che insomma, io sono piemontese peraltro, noi amiamo per tanti motivi, diventerà per una settimana la capitale del tennis, ma lo è anche del vino e di tante altre cose che hanno reso famosa questa zona nel mondo. E poi c'è una suggestione che proprio mi è sovvenuta mentre chiacchieravo e parlavo delle antiche edizioni della ATP Finals, ed è proprio questa atmosfera che si crea, che non ha a che fare tanto con una Coppa Davis, eppure c'è un qualcosa che lega profondamente le Finals e il giocatore di casa, quando c'è ovviamente. E proprio mentre raccontavo episodi del passato, mi è venuta in mente una delle più belle finali nella storia della ATP Finals, è quella giocata ormai tanti anni fa, nel 1996, l'anno di nascita di Matteo Berrettini peraltro, ed è stata la finale disputata in 5 set in Germania tra Pete Sampras e Boris Becker, un match che secondo me andrebbe fatto vedere ai ragazzi nelle scuole non solo di tennis, perché insegna che cosa significa giocare uno sport in maniera totale. Quella partita ha avuto tutto, si giocavano tutti i colpi, una quantità di vincenti abnorme, una tensione, un equilibrio molto rari, un tiebreak del quarto set da cui ho tratto questa breve traccia audio, che restituisce tutta l'atmosfera ed entusiasmo che si creavano intorno al campione di casa durante le finals. Ecco, Pete Sampras, che poi riuscì con grandissima fatica a vincere quel match al quinto set, raccontò poi che quando si giocava una partita contro Boris Becker in un palazzetto tedesco e quando era in risposta guardava di là dalla rete e gli sembrava che Boris Becker fosse alto 3 metri. Ecco, io non posso che augurarmi che questa stessa cosa possa capitare a Jannik Sinner già a partire da questa edizione del NITO ATP Finals di Torino.
Seven sets.